Ari, eccoci per un nuovo Caffè Militante.
Grazie ancora per i saluti, per le scritte, per i messaggi, davvero. Continuate così, continuate con gli ascolti, seguite questi podcast.
Sì! Valeria, intanto sono gratis.
Esatto, sono gratis, li trovate su Spotify oppure sul sito. E se volete invece sostenere questi sforzi, ci sono manifesti, fumetti oppure una piccola donazione via Patreon. Vi lascio il link in descrizione, grazie.
Detto questo, ieri sera mentre mi stappavo una buona birra in bottiglia con amici, amiche e amico, ok, a cena, mi è venuta in mente una domanda, anche relazionata al fatto di un paio di commenti che adesso, vabbè, non sono importanti.
Ma come, quando nasce la Molotov, questa bomba incendiaria, che poi è anche una forma iconica, grafica, ripresa in un sacco di luoghi, di posti, di movimenti, boh, ma come nasce? Boh, ci proviamo, via! La storia della bomba Molotov comincia molti molti anni fa. Tanto.
Cioè, mi spiego, in realtà quelli che sono gli ordigni incendiari poi di produzione, diciamo, popolare, in realtà, ok, la Molotov non è per niente la prima, perché in realtà la grande rivoluzione, diciamo, nell'aspetto di questi strumenti, d'accordo, chiamiamoli così, è chiaramente quella che è l'invenzione, la scoperta della polvere da sparo. Perché oltre ad essere comoda e assolutamente utile per strumenti come, non so, fucili e cose varie, questa forma pirica della polvere da sparo crea quello che poi nei film, nelle serie TV e in tante altre situazioni, insomma, denotiamo come uno scoppio, un'esplosione. Prima non era così.
Cioè, prima di questo fatto, di questa scoperta, diciamo, tecnologica chiamata polvere da sparo e della sua implementazione negli armamenti, le esplosioni erano molto rare, cioè tantissimo. Cioè, il mal che si poteva, diciamo, vedere, quindi poi purtroppo anche subire, era un'esplosione, diciamo, di tipo incendiaria. Ma era troppo rara, cioè era una condizione veramente complicatissima da creare.
Vi ho appena distrutto un sacco di serie televisive, un sacco.
Ma se c'è una cosa che invece in mano ha la popolazione, sono quelle che possiamo chiamare, ok, materie prime rudimentali, ok, e sicuramente questo, diciamo, considerazione ci porta, ok, come filo conduttore verso la storia della Molotov. In realtà la bomba Molotov verrà chiamata così più avanti, ma non spoiler nulla, cominciamo. La prima domanda banalissima è: come è fatta una Molotov? Molto semplicemente, è un contenitore, d'accordo, di materiale che ad impatto si infrange, quindi si può rompere. All'interno viene messo in questo contenitore, quindi una bottiglia, un vaso, quello che è, del materiale liquido infiammabile, altamente infiammabile, e conseguentemente si chiude il tutto con uno stoppino esterno al contenitore, si infila quella che possiamo chiamare miccia, ok?
Ok, la miccia esterna quindi poi viene innescata, quindi incendiata, la persona rapidamente dovrà poi prendere questo ordigno, appunto, e lanciarlo contro l'obiettivo. Quando il materiale si infrangerà, ovviamente le fiamme, d'accordo, grazie appunto allo stoppino, insomma alla miccia, si propagheranno appunto sull'obiettivo. E quindi non c'è nessun tipo di scoppio, anche qui tipo nelle varie serie TV o in qualche film d'azione americana dove qualcuno lancia, insomma, questa sorta di ordigno, senti delle esplosioni, boom, bim, bam, ma no.
Compreso ora come è fatta e come tendenzialmente si dovrebbe utilizzare o come è stata utilizzata questa forma, diciamo, di arma, la prima volta che si vede, diciamo, utilizzare una sorta di prototipo di quello che poi chiameremo appunto Molotov, la si trova in Spagna.
Ebbene sì,
perché in Spagna negli anni 30 non è che si stava proprio perfettamente in bene, infatti c'erano le truppe franchiste, quindi Franco, che stavano cercando di prendere il potere contro il fronte repubblicano sostenuto, ok, anche dall'Unione Sovietica, con ideologie miste, ma all'interno c'erano anche sicuramente quelle filo marxiste. Non solo, c'erano anche brigate anarchiche e così via, sempre in sostegno comunque, o meglio, più che in sostegno dei repubblicani, sicuramente contro i franchisti, quello poco ma sicuro. L'Unione Sovietica interviene in maniera massiccia ed interviene con un aspetto bellico che i franchisti non avevano, ovvero sia quelli che possiamo chiamare truppe meccanizzate, ovvero sia banalmente i carri armati. Perché se i franchisti erano decisamente armati, comunque con truppe, anche comunque con fucile e tanto il resto, non avevano delle armi, d'accordo, per contrastare quello che erano i T-26, d'accordo, questi carri armati dell'Unione Sovietica super super famosi, che fecero poi poi un sacco di chilometri avanti e indietro per tutta l'Europa. Si cita nelle memorie il 28 ottobre 1936, quando una truppa franchista, vedendosi arrivare un carro armato leggero sovietico, appunto i T-26, estremamente veloci ed estremamente aggressivi anche in un contesto urbano, per la prima volta qualcuno all'interno di questa truppa lanciò una sorta di vasetto di marmellata con all'interno del liquido ovviamente infiammabile, con uno stoppino, lanciandola contro appunto il carro armato. Questo lo si può chiamare come concetto storico, come fatto storico. Poi la leggenda procede, nel senso che per un vasetto di marmellata e un po' di benzina fondamentalmente questo carro si esplose, insomma, per un giubilo dei franchisti. Ma al netto delle varie elettrologie leggendarie, d'accordo, per cercare anche di portare la verità verso la propria parte, ma come fa un barattolino di marmellata o più, adesso vedremo barattolini di marmellata con un po' di cherosene, benzina, fermare un T26? Qual è? Come cavoli fa? Tendenzialmente i metodi sono 2/2.5. Ora nessuno dei più è coraggioso, io c'ho una fifa incredibile di tutto, quindi cercate di portare pazienza, vedi, perché ok. Allora, il metodo numero uno è chiaramente quello di lanciarlo all'interno dell'abitacolo, ovvero sia una persona si immola, salta sul dorso del T26, apre lo sportellone e lancia dentro questo confetto incendiario. Chiaramente le persone all'interno, in spazi estremamente stretti, scappano fuori e quindi succede il patatrac. L'opzione numero 2 e 2.5 sono abbastanza unite, ovvero sia riempire di molotov colpendo ripetutamente, ovvero sia il T26, d'accordo, quindi un carro armato, ok, che comunque è blindato, quindi non è che subisce qualcosa da queste fiamme, viene continuamente bersagliato a tal punto che la temperatura interna sempre dall'abitacolo, insomma, sta a cuocere le persone, quindi un'altra volta via, fuori, patatrac un'altra volta. Ultima, diciamo, versione è quella di cercare di centrare, specialmente nel sedere, nel culo, ok, del carro armato, ok, dove c'era, diciamo, la bocchettona da reazione del motore, perché se colpivi appunto con una molotov proprio queste bombe incendiarie, proprio quelle griglie, soffocavi, letteralmente soffocavi il motore, che andava in crisi e quindi si spegneva. Il T26 diventava, o il carro armato di per sé, diventava totalmente inutilizzabile. Questo ordigno diventa tutto sommato popolare, specialmente perché è facile da costruire, è facile da reperire, ergo si diffonde, fin tanto che arriva addirittura nelle mani o nelle idee di Giovanni Pesce. Giovanni Pesce, importantissima, diciamo, figura dei GAP, nel suo libro Senza Tregua, la guerra dei GAP, prevedeva che in realtà all'interno della Molotov ci si poteva anche aggiungere un apposito acido. Mo ve la vado a spiegare, me la sono andata a leggere. Praticamente con un acido di forma basica, una sostanza basica, d'accordo, si infilava all'interno, diciamo, del cheroseno, della benzina, appunto questo acido, e non si prevedeva l'utilizzo di uno stoppino, quindi non c'era bisogno, diciamo, della miccia fondamentalmente. A contatto, quindi a crash, d'accordo, della bottiglia, si scatenavano le fiamme. Questo era iper utile, soprattutto, diciamo, di notte, perché di notte se tu accendi una fiamma ti si vede, d'accordo, lontano un miglio, te sparano, il gioco è finito. Incredibilmente questo ordigno e questa storia ci porta poi a Cuba, perché nel libro di Ernesto Che Guevara, La guerra di guerriglia, si ritrova anche un suo metodo, d'accordo, del comandante, d'accordo, di usare un bastoncino attaccato, d'accordo, di legno, incollato alla cartuccia inserita nel fucile. Se si lega intorno sta cavolo di molotov, d'accordo, la si spara con un ammortizzatore di gomma e quindi è una sorta di lanciagranate. Ultima subversione per i più maledetti, più veramente stronzi, d'accordo, era quello di infilare all'interno anche del polistirolo, perché si creava una sorta di effetto napalm dove praticamente le fiamme ti si rimanevano attaccate, d'accordo, come colla fondamentalmente, una roba, una tortura. Arriviamo finalmente al perché si chiama Molotov. Molotov è un politico rivoluzionario e diplomatico, nonché ministro degli esteri dell'Unione Sovietica. E non è che era, diciamo, in un periodo dell'Unione Sovietica tranquillo, no? Cioè, come ministro degli esteri aveva la Germania nazista con von Ribbentrop, troppo, cioè, capito? Questa era la media, d'accordo? Dal 1939 al 1940 parte la cosiddetta guerra d'inverno, che vede da una parte l'Unione Sovietica contro la Finlandia. L'Unione Sovietica entra, ok, nel territorio della Finlandia. Oggettivamente, se si vanno a vedere le cronache dell'epoca, diciamo che l'Unione Sovietica prende l'invasione dei territori finlandesi un po' sotto gamba inizialmente, poi comunque ce la farà e chiuderà la guerra d'inverno con un successo, ma all'inizio, boh, i finlandesi gli danno un sacco di sberle. E non è che Molotov reagisce, diciamo, molto bene a tutto ciò. E
comincia a fare, a seguire dei bombardamenti, d'accordo, con le primissime bombe a grappolo.
Questa era la versione ovviamente dell'esercito resistente finlandese contro i sovietici.
I sovietici, per la stessa parola di Molotov, invece dissero che loro non sganciavano bombe, ma bensì sganciavano dei pacchi di cibo, di viveri, d'accordo, per le popolazioni, i cosiddetti cestini del pane di Molotov.
Qui non si capisce se c'erano da una parte una ragione o dall'altra il torto. Fatto sta che i finlandesi prendono tutto ciò con molto sarcasmo, un sarcasmo a tal punto che creano quello che viene chiamato cocktail Molotov, che è esattamente una bottiglia, d'accordo, come poi la vediamo in iconografia o diciamo adesso nella modernità, con questo stoppino, con quello che è la benzina all'interno per far incendiare i carri armati russi. Finalmente questa bottiglia prende il nome di Molotov, quindi dal cocktail Molotov, da lì bomba Molotov. Ma c'è da dire che quando si torna dagli Erasmus di solito si spera di portarsi dietro belle esperienze, e l'esperienza quella dell'Armata Rossa di prendere questa Molotov, d'accordo, ed utilizzarla contro un nemico importantissimo che stava arrivando dal centro dell'Europa. Stiamo parlando dei nazisti, stiamo parlando della Germania nazista, stiamo parlando della Wehrmacht e soprattutto di uno strumento, di un carro armato particolare che è il Panzer. Il Panzer era temibilissimo perché era velocissimo in campo aperto e quindi grazie a questo strumento, questa nuova tattica poi importata dalla guerra appunto d'inverno, riuscirono a bloccare tantissime volte quelle che furono le avanzate proprio di questi Panzer. E c'è da dire che se non ci fossero state le bombe Molotov, per esempio in città come Leningrado e la famosa Stalingrado, ok, boh, forse la guerra sarebbe finita diversamente. E quindi stappiamo una bella bottiglia e cin cin, e bella lì, al prossimo caffè.